avrebbe ragione quel pastore che disse: tra i cristiani non esiste la disoccupazione. Tutti noi possiamo fare e dobbiamo fare qualche cosa. Nel nostro piccolo, anche lui in Italia, 1200 cedeoni circa, e anche nella nostra regione, noi qui siamo presenti oggi, assieme a me ci sono Gianni Cassisi, che è un cedeone, presidente del campo di Udine fino a poco tempo fa, e abbiamo fatto le elezioni recentemente, e la sua compagna, sua moglie del Signore, è Anita, e Anita Foschia è una ausiliaria. Avete sentito nel filmato che ci sono anche le ausiliarie che accompagnano l'opera dei cedeoni. Qualche volta noi tutti ci siamo chiesti, ma tutte queste coppie, soprattutto quelle date nelle scuole, non sarà mica che vengono buttate via? E noi nel nostro campo abbiamo un fratello raccoglitore che ha fatto anche il giro delle scuole. Noi abbiamo cominciato a distribuire il Nuovo Testamento, questo appunto, nelle scuole medie superiori, al mattino all'ingresso. Abbiamo avuto riscontro dei bidelli che molte coppie finivano nel cestino. Abbiamo cominciato a farlo nel pomeriggio, o comunque a mezzogiorno e a luna, fino al tempo della pandemia, e dopo ci siamo dovuti fermare per i noti motivi. E il fratello raccoglitore faceva il giro e raccoglieva quelle che alcuni ragazzi disattenti gettavano a terra, pregando per quei ragazzi perché abbiano un'altra opportunità di conoscere la parola di Dio. Ma sapete, se noi parliamo soltanto della nostra regione Friuli Venezia Giulia, dove abbiamo distribuito a Trieste, Gorizia, Pordenone, Udine e nei vari centri limitrofi, se noi avessimo distribuito, Gianni, 20.000 copie, se 19.999 copie fossero state buttate via e una sola avesse prodotto la salvezza, io vi faccio una domanda: valeva la pena che fossero buttate via le 19.999 copie, se una sola di questi 20.000 avesse sortito l'effetto? Avete già capito qual è la risposta. E dunque, i cedeoni che cosa chiedono, cosa suggeriscono? E perché noi siamo venuti a trovarvi questa mattina? Oltre perché condividiamo la parola con voi e siamo assolutamente la fratellanza diretta di Udine. Siamo venuti a trovarvi soprattutto per un motivo, perché vi chiediamo preghiere. Perché vi chiediamo preghiere perché il campo del Friuli Venezia Giulia sia attivo a Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone. Perché noi siamo stati messi dal Signore in questa realtà. Poi vi chiediamo preghiere perché in tutta l'Italia e in tutto il mondo, 1200 cedeoni italiani, in tutta l'Italia e in tutto il mondo ci sia la diffusione, perché la parola di Dio sia potente. Però se noi dobbiamo restringere il territorio, abbiamo bisogno di preghiere, perché noi andiamo a distribuire un libro prezioso che porta alla salvezza. E oltre che il bisogno di distribuire le preghiere, noi avremmo anche il bisogno di individuare nuovi soggetti che possono essere cedeoni che ci accompagnino in quest'opera. Stiamo cercando persone, anche perché noi tutti stiamo facendo i conti con le nostre reciproche e rispettive età, e ci rendiamo conto quanto sia importante la continuità di questo gruppo. Abbiamo bisogno di giovani, vedo qui dei volti molto giovani, abbiamo bisogno di giovani cedeoni e di ausiliarie. Le ausiliarie possono essere le mogli dei Gedeoni non sono le fidanzate, sono le mogli dei Gedeoni. Abbiamo bisogno di trovare persone, perché la messe è molta e gli operai sono sempre di numero esiguo. E quindi vogliamo anche dirvi che c'è una terza istanza che noi vorremmo sottoporvi, ma questa in ordine assolutamente inferiore. Abbiamo anche bisogno di dare dei fondi, se ci crediamo, perché queste pubblicazioni continuino ad essere stampate, perché i costi della stampa comunque esistono. E quindi un costo deve essere supportato, anche le Bibbie più preziose, i testamenti più preziosi, i Nuovi Testamento più preziosi come questi, voi vi rendete conto che ogni opera necessita di un supporto economico. E quindi il Signore farà vedere a tutti qual è il suo ruolo. Vorrei leggervi un brano e parlarvi di questo personaggio che ha ispirato, come avete sentito dal filmato, il nome del gruppo, Gedeone. In Giudici troviamo la sua storia. E allora io faccio subito una premessa, perché i capitoli di Giudici che parlano della storia di Gedeone sono dei capitoli impegnativi, e il tempo che ci è riservato non consente di affrontare tutto l'ambito della storia personale di Gedeone, ma io cercherò di riassumerla facendomi anche una breve introduzione. I figli di Israele si trovano in un certo momento della loro storia in una grave crisi economica. È una grave crisi economica determinata dal fatto che essi sono venuti meno alla fedeltà nei confronti dell'Eterno. E questo è il principale motivo per cui viene vissuta questa crisi economica. Il secondo motivo è che i Madianiti, una popolazione nomade del territorio di quello che oggi si chiama Israele e Palestina, spesso invadeva le città di Israele, i piccoli centri, e li saccheggiava, li devastava, veramente non lasciavano nulla. E c'era una situazione di grande difficoltà. Un profeta aveva detto: signori, io vi ho fatto uscire dall'Egitto e voi non avete riconosciuto, vi siete dedicati all'idolatria, avete scelto gli dèi dei Madianiti. E lo dice proprio con queste parole, lo troviamo al capitolo 6, al versetto numero 8, la seconda parte. Io vi feci salire dall'Egitto, il Signore, il Dio di Israele che parla, e vi feci uscire dalla casa di schiavitù, vi liberai dalla mano degli egiziani e dalla mano di tutti quelli che vi opprimevano, li scacciai davanti a voi, vi diedi il loro paese, vi dissi: io sono il Signore, il vostro Dio. Non adorate gli dèi degli Amorei nel paese nel quale abitate, ma voi non avete ascoltato la mia voce. Il riprovero di Dio che determina la grande sciagura che sta accadendo. E lì c'è un imprenditore, l'associazione di Gedeoni prende questo nome anche perché Gedeone è un imprenditore, un operatore del settore agricolo, è un contadino. E i Gedeoni, come avete visto, sono soprattutto rappresentanti imprenditori all'inizio degli Stati Uniti d'America. In questo momento si allarga la fascia, tutti i professionisti, comunque tutte le persone che lavorano in vari ambiti e che possono essere considerati professionisti proprio perché lavorano bene con impegno, possono essere Gedeoni. Ma all'inizio erano proprio questi imprenditori. E anche Gedeone è un imprenditore che ha molta paura, come leggeremo, ha molta paura dei Madianiti che arrivano e devastano tutti. E pensate che lui cerca di nascondere il grano che sta trebbiando in una struttura che serve per il vino. Quindi facendo comprendere a chi aggrediva che non avrebbe trovato niente perché non era la stagione, quando c'era la stagione del grano raccolto, non era la stagione del vino raccolto, e quindi lo nasconde. E l'angelo del Signore si avvicina a lui e gli dice delle cose stupefacenti, le leggiamo insieme. Capitolo 6, versetto 11. Poi venne l'angelo del Signore e si sedette sotto il terebinto di Ofra, che apparteneva a Joas, abiezeritta, e Gedeone, figlio di Joas, trebbiava il grano nello strettoio per nasconderlo ai madianiti. L'angelo del Signore gli apparve e gli disse: il Signore è con te, o uomo forte e valoroso. Gedeone gli rispose: ahimè mio Signore, se il Signore è con noi, perché ci è accaduto tutto questo? Dove sono tutte quelle sue meraviglie che i nostri padri ci hanno narrate, dicendo: il Signore non ci ha forse fatti uscire dall'Egitto? Ma ora il Signore ci ha abbandonati e ci ha dato nelle mani di Madian. Allora il Signore si rivolse a lui e gli disse: va con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madian. Non sono io che ti mando? E gli rispose: ah, Signore mio, con che salverò Israele? Ecco, la mia famiglia è la più povera di Manasse e io sono il più piccolo nella casa di mio padre. Il Signore gli disse: io sarò con te e tu sconfiggerai i Madianiti come se fossero un uomo solo. Gedeone a lui: se ho trovato grazia agli occhi tuoi, dammi un segno che sei proprio tu che mi parli. Ti prego, non te ne andare da qui prima che io torni da te, ti porti la mia offerta e te la metta davanti. Il Signore disse: aspetterò finché tu ritorni. Allora Gedeone entrò in casa, preparò un capretto e con un'efa di farina fece delle focacce azzime. Mise la carne in un canestro, il brodo in una pentola e gli portò tutto sotto il terebinto e glielo offrì. L'angelo di Dio gli disse: prendi la carne e le focacce azzime, mettile su quella roccia e versavi su il brodo. E gli fece così. Allora l'angelo del Signore stese la punta del bastone che aveva in mano e toccò la carne e le focacce azzime. E dalla roccia uscì un fuoco che consumò la carne e le focacce azzime, e l'angelo del Signore scomparve dalla sua vista. Allora Gedeone vide che era l'angelo del Signore e disse: misero me, Signore mio, perché ho visto l'angelo del Signore faccia a faccia. Il Signore gli disse: stai in pace, non temere, non morirai. Allora Gedeone costruì un altare al Signore e lo chiamò Signore Pace. Esso esiste anche al giorno d'oggi a Ofra degli Abiezeriti. Fin qui la parola di Dio. Amen. Amen. Allora, il nostro racconto è estremamente chiaro e drammatico. Gedeone ha paura dei Madianiti e va a nascondersi. E il terebinto è un albero. E lo strettoio è appunto questa struttura che serve per raccogliere l'uva pigiata che raccoglie il succo dell'uva stessa. E cerca di nascondersi questo imprenditore perché sa che appena arrivano i Madianiti rubano tutto. Appare l'angelo e gli dice: tu salverai Israele, praticamente. Perché l'angelo gli dice: sentite un po', va con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madian. non sono io che ti mando. Certo, Gedeone aveva avuto un dubbio prima, gli aveva detto, ma com'è possibile che accadano queste cose? Avete letto il passaggio iniziale? Com'è possibile? Quante volte ci siamo detti anche noi, ma com'è possibile che accadano queste cose? Eppure queste cose sono accadute perché il popolo di Israele, come abbiamo visto, aveva abbandonato l'Eterno. Ma oggi c'è un nuovo patto tra l'Eterno e il popolo di Israele. Questo patto passa per Gedeone. E gli dicono, Gedeone, l'angelo dell'Eterno gli dice, tu puoi fare questo, tu puoi salvare il tuo popolo dalla rovina. E Gedeone non ci crede quasi, ma io sto parlando con l'angelo dell'Eterno, ma è veramente lui? Se tu sei il Signore, aspettami, io torno fra un po', voglio farti un'offerta. E il Signore ha sempre tempo di aspettare coloro che hanno dei dubbi e fanno delle riflessioni. E qui aspetta Gedeone, e Gedeone va. Avete visto, entrò in casa, preparò un capretto e con un'efa di farina fece delle focacce azime, prese la carne, prese tutta l'offerta e la portò. E guardate che cosa succede. Non è lui che brucia le focacce azime, che brucia la carne, ma è il Signore che provvede a farle bruciare attraverso il fuoco che nasce dalla roccia, mentre l'angelo del Signore tocca la roccia con il bastone. E anche questo suggerisce una riflessione. Quando noi crediamo di essere protagonisti di una certa azione, non lo siamo mai. Il protagonista è sempre il Signore. Non siamo noi che distribuiamo il Nuovo Testamento a quell'infermiera. Non siamo noi bravi a ottenere il risultato che quell'infermiera, che quel medico, che quella farmacista, che quell'ospite dell'albergo leggano il Nuovo Testamento. Ma è il Signore che fa l'opera. E il Signore che fa l'opera è sempre la notizia, quella forte, quella vera. E quella che però non ci esime dalla responsabilità di essere coprotagonisti dell'opera. Perché io potrei anche dire, guardate, questo Nuovo Testamento io lo lascio qui e qualcuno lo prenderà. Invece, se io lo porto nel posto deputato, io con la mia mano cerco di, come abbiamo visto nel filmato, entrare nel mondo di quei perduti che hanno bisogno del Signore. Perché noi sappiamo che chi non accetta la parola di Dio non si salverà. E questa qui è una cosa che ci dovrebbe veramente far rabbrividire. Pensiamo un po' a tutti i nostri parenti, a tutti i nostri vicini di casa, a tutte le persone alle quali vogliamo bene per un vario o diverso motivo, che non accettano di essere peccatori e di chiedere a Gesù il perdono dei peccati. Io non conosco molti di voi, ci sono dei volti noti per me qui dentro, dei fratelli già riconosciuti, però alcuni di voi non li conosco e a ognuno di voi che non conosco vorrei dire, se tu non hai accettato il Signore come tuo Salvatore, ti prego non aspettare che venga questa sera. Chiedi al Signore il perdono dei peccati, perché anche se sei una brava persona, tu ne hai fatti di peccati. Il Signore ti perdona i peccati se tu glielo chiedi sinceramente e ti dà la salvezza e per te si apre un orizzonte nuovo. Non sono io che ti convincerò, sarà lo Spirito Santo, ma io non posso esimermi dal dirti questo. E non sono io che risolvo il problema dell'infermiera e del farmacista, ma io non posso esimermi dall'andarlo a trovare e offrirgli questo piccolo libro all'interno del quale può trovare scritto che Chiunque crede in me ha la vita eterna, e chi non crede in me non è nel regno. E anche se Gedeone è un personaggio dell'antico patto e non è del Nuovo Testamento, anche se Gedeone non ha conosciuto Cristo, è in un certo senso antesignano del cristianesimo, perché si rende conto che con la sua forza potrà veramente portare il risultato sperato, cioè la salvezza del popolo di Israele. È una salvezza materiale in questo momento, che è comunque simbolica e anticipativa di una salvezza che sarà quella che darà definitivamente il nostro Signore Gesù Cristo con la morte in croce. Ora, io ho letto solamente un passaggio, invito veramente a leggere anche il capitolo numero 7, il capitolo numero 8 fino alla sua conclusione per scoprire quali altre cose ha fatto Gedeone. Quello che noi abbiamo letto questa mattina ci fa vedere tutti i suoi dubbi, compreso il misero me, ho visto il volto del Signore, è un passaggio che richiama un'altra parte dell'antico patto in cui il volto del Signore, quando lo vedi, tu non potrai resistere, tu muori perché vedi il volto del Signore. Ma Gedeone non aveva capito bene una cosa, che il Signore gli aveva detto, va, versetto 14, va con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madian. Non sono io che ti mando. Non avrebbe dovuto avere questo dubbio. Ma più tardi, nello sviluppo della storia, si racconta con chiarezza come questo dubbio sarà nettamente superato. E infatti, vi anticipo alcune cose che potreste leggere. Gedeone, quella notte stessa, richiamato al Signore, distrugge un idolo. Anche noi qualche volta abbiamo bisogno di distruggere qualche idolo, che non sono soltanto le statue, sono anche delle cose che si innestano nelle nostre personalità. Distrugge un idolo a Baal, e questo idolo lo brucia, e la popolazione esce e dice: chi è stato che ha bruciato l'idolo? È stato Gedeone, figlio di Joas, si è messo a morte. Il padre interviene e dice che Baal difenda la sua causa, dato che è stato bruciato il suo idolo. E in questo senso troverete nel testo che Gedeone viene chiamato appunto Yerubbaal, perché questo vuol dire che Baal difenda la sua causa. E Gedeone comunque sarà un combattente del Signore e combatterà il Signore in un modo veramente straordinario. Ripeto, non perdetevi se non le avete lette queste pagine, perché sono, come solito, nella parola di Dio estremamente preziose. E il Signore è con te, uomo forte e valoroso, lo abbiamo già sentito dire. Abbiamo anche letto nel Salmo 42,5: perché ti abbatti, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora. Egli è il mio Salvatore, il mio Dio. Insomma, questo Salmo, che peraltro non era ancora stato scritto quando Gedeone ha operato, risuona nelle nostre menti. La meravigliosa libertà dell'Egitto allora dov'è? È nella consapevolezza che tu puoi andare con questa mia forza, e con questa mia forza tu potrai conquistare la vittoria contro i Madianiti, perché sono io che ti mando. Ma io sono piccolo, e Gedeone apparteneva alla tribù di Manasse, ma io sono piccolo, la mia casa è la più povera, come farò? Tu sconfiggerai, perché questa è la mia forza. E allora ecco che la sua forza si esprime in maniera straordinaria, vi dico, con quello che succederà più tardi. Il Signore convoca 23.000 persone, e queste 23.000 persone vengono selezionate. ne rimangono 10.000, ma sono ancora troppe, dice il Signore a Gedeone. Se tu vuoi sconfiggere i Madianiti e vuoi conquistare il loro campo, ecco perché il campo si, il Gideon si interessa, ha chiamato i campi, queste zone regionali di azioni, non ci servono tutte quelle persone, basteranno 300. Ci sono 300 persone che vengono selezionate in modo particolare, a seconda di come si soffermano nel fiume a bere l'acqua, pensate un po'. E queste 300 persone che vengono selezionate sono le 300 persone che possono salvare Israele. E 100 di esse, perché Gedeone li divide per gruppi, 3, e 100 di esse circondano il campo dei Madianiti. E pensate un po', non hanno armi, non hanno carri armati, non hanno cannoni, tempo storico in questione, non hanno spade. Hanno solamente una brocca, all'interno c'è una fiaccola in una mano e nell'altra mano una tromba. Con queste due armi particolarissime il Signore si serve di Gedeone e dei suoi accoliti per salvare Israele. Perché quando Gedeone fa suonare le trombe, si accendono le fiaccole, i Madianiti che si trovano circondati nel campo credono di trovarsi di fronte a un esercito molto numeroso e potente. E la parola dice, lo leggerete, che ognuno rivolse l'arma contro il compagno. E ci fu una strage all'interno del campo stesso. E la vittoria dell'Eterno fu tale per opera di Gedeone. La notizia su Gedeone che più mi sollecita, che più sollecita la mia attenzione, è la conclusione della vicenda stessa. Quando Gedeone è acclamato vincitore, gli dicono: sì, il nostro re! E lui, sapete che cosa risponde? 8:23, il Signore è colui che regnerà su di voi. Né io, né mio figlio regneremo su di voi. Il Signore è colui. Il merito di quello che è successo non è di Gedeone. Il merito di quelle oltre 2 miliardi di Bibbie che sono state diffuse dal 1898 ad oggi non è di tutti coloro che a vario livello hanno collaborato. Il merito è del Signore. E questo merito del Signore va riconosciuto, perché senza di Lui, senza di me, sta scritto, non potete fare niente. E quindi è il Signore colui che regnerà su di voi. È interessante quindi vedere la storia di Gedeone, perché la storia di Gedeone fa vedere... Se io avessi dato un titolo a questa conversazione, a questa predicazione che ho proposto a voi, avrei messo come titolo l'uomo che viveva di paure. Gedeone ha paura dell'invasione dei Madianiti, ha paura di subire il furto. Gedeone ha paura perché il Signore ha abbandonato Israele. Gedeone ha paura perché io non ho forza, dice. Gedeone ha paura perché sta parlando con un angelo, ma tu forse non sei Signore. E la quinta paura, sono un uomo morto perché ho visto il Signore. Invece tu sei un uomo forte e valoroso, gli dice l'angelo dell'Eterno, tu hai distrutto l'idolo, tu hai organizzato l'attacco ai Madianiti. E lui si fidò di Dio, che gli aveva detto non servono molti uomini, bastano questi 300 uomini per sconfiggere il nemico. Dunque la lezione di Gedeone è una lezione che possiamo applicare anche nella nostra vita di ogni giorno, anche se ci troviamo di fronte al cambiamento assoluto di prospettiva quando lo Spirito Santo entra in ciascuno di noi che crede nell'Eterno e che crede nel sacrificio di Gesù Cristo. Con il cristianesimo la prospettiva cambia, ma la specificità della fede di Gedeone, dei suoi dubbi precedenti e della sua certezza poi è una specificità che ci induce a capire che anche noi possiamo nella nostra vita di ogni giorno essere un po' come Gedeone e dire: Signore, perché accade tutto questo? E non sto a dirvi quante volte noi ci siamo chiesti in questi ultimi 2 anni: Signore, perché accade tutto questo? In una stagione storica in cui il progresso tecnologico sembrava avere sconfitto tutte le malattie, e invece è successo quello che è successo. Perché è successo tutto questo? E quante risposte ci siamo date? Anche noi, come Gedeone, ci siamo fatti le domande. Anche noi, come Gedeone, abbiamo detto: ma cosa vuoi che faccia io con questo farmacista che mi guarda di sghibescio e mi dice no, grazie, non lo voglio, prego, mi scusi e leggi. Di fronte all'albergatore che mi dice no, no, mi porti clienti, non mi porti Bibbia. Di fronte all'anziano che mi dice io ai Masse Aisio, traduco, ho molti anni io, ho troppi anni per andare ancora a fidarmi dei libri. Anche questo è un libro. Che cosa possiamo fare noi? Noi possiamo fare molto perché il Signore è colui che converte il cuore. Noi dobbiamo essere solamente suoi strumenti, disponibili dove lui ci chiama. Se qualcuno di noi è chiamato questa mattina per condividere con noi l'opera del Gedeone, ci contatti. Se qualcuno di voi sta pensando che potrebbe farlo, ci contatti. Noi non vogliamo fare forzature, però vogliamo dire: il Signore ti ha chiamato al Terebinto per qualche motivo? O non ti sta chiamando? Ti sta chiamando per dire a te: vai a testimoniare nel tuo posto di lavoro? O ti sta chiamando anche per dire a te: con tutti gli alberghi che ci sono nell'altopiano pordenonese, voglio dare anch'io alcune copie. Abbiamo cominciato, sapete, a darle una per ogni camera. E 10 anni fa, 15 anni fa, non mi ricordo neanche quando ho cominciato, devo andare a vedere le carte, venivano accettate soprattutto a Lignano Sabbiadoro per ogni camera. E poi sapete che cosa è successo lentamente? Che hanno cominciato gli albergatori a dire no, grazie, perché noi abbiamo una clientela islamica e non vogliamo offenderli. Io una volta ho detto a un albergatore: io se trovo una pubblicazione sul baseball non mi offendo, non la leggo, non mi interessa nulla. Ma perché questo libro offende? E allora, se noi pensiamo qualche volta i motivi di scoraggiamento ci sono, e perché accade tutto questo, te lo chiedi ancora: ma com'è possibile che un libro dia fastidio? Io adesso chiamo la polizia, mi sono sentito dire, ci siamo sentiti dire, fuori da un istituto superiore di Udine, da una madre: abbiamo paura di un libro. Allora nessuno di noi, se si troverà di fronte a questa criticità, dica: ma chi me l'ha fatto fare? Nessuno di noi dica, perché non sono io che ti mando, ha detto il Signore a Gedeone. E se è il Signore che ti manda, Tu puoi sottrarti, ti domando? Mi soffermo qui per la continuazione del culto con le vostre ulteriori, per i vostri ulteriori motivi di lode. Vorrei chiudere con una preghiera ancora. Signore che sei in cieli, noi ti preghiamo perché la Chiesa di Pordenone sia sempre di più una Chiesa missionaria. Signore, decidi tu se da questa assemblea possono uscire dei Gedeoni o se possono uscire dei cristiani incaricati per altri servizi. Signore, noi siamo tuoi servitori e vogliamo che tu decida per noi. Noi sappiamo che tu mandi, Signore, e noi vogliamo pregarti e lodarti con queste parole che abbiamo letto nella tua divina e ispirata parola. Con queste parole che ci permettono di sconfiggere i madianiti spirituali dei quali siamo circondati, anche se sono il più piccolo nella casa di mio padre, anche se sono il più piccolo nella mia chiesa, vogliamo pregarti dicendo grazie Signore perché tu dici va con questa tua forza e salva Israele, non sono io che ti mando. Noi ti lodiamo Signore. Manda me. Amen.